Buonasera a tutte, amiche di Vediamoci Chiara. Oggi sono molto contenta perché è con noi la dottoressa Gemma Fabozzi. Buonasera Gemma.
Ciao a tutte, buonasera, è un grandissimo piacere essere qui con voi.
Benissimo. Allora Gemma, siccome abbiamo ricevuto tantissime domande, no, su questo argomento così caldo, no, microbiota e fertilità, partiamo subito con la prima domanda. Però amiche, voi sapete che come al solito noi vi chiediamo di scriverci da dove ci state seguendo, perché così ci aiutate anche a scegliere il luogo di un prossimo evento che faremo dal vivo, perché è sempre molto bello poi incontrarvi di persona. Quindi scriveteci da dove ci state seguendo. Allora, comincio subito col porti la prima domanda, che è questa, che dice questo. Allora, quali sono i batteri buoni che dovrebbero esserci nella vagina per una flora sana, in modo che questi influenzino positivamente la possibilità di rimanere incinta?
Allora, oggi sappiamo non solo che i batteri buoni che devono essere presenti in vagina e quindi anche nell'utero, perché è una cosa importante capire perché c'è la correlazione tra vagina e fertilità, perché il microbiota vaginale, i batteri della vagina, traslocano e vanno all'interno della cavità uterina. Oggi sappiamo che in vagina ci deve essere la cosiddetta lattobacillo dominanza, quindi prevalenza più dell'80%, idealmente più del 90% di lattobacilli. Ma non solo, oltre a questo, che già si sa da circa, insomma, 10 anni, più di 10 anni, oggi sappiamo che non tutte le specie sono uguali, perché di lattobacilli ce ne sono tantissimi tipi. Quello più importante è uno che ha il nome di Crispatus, ok? Quindi questo proprio per dare già un'indicazione diretta. Poi c'è da fare tutto un discorso sui cosiddetti vaginotipi, CST, non tutte siamo Crispatus. Crispatus sono le pazienti che hanno sicuramente più chance, ma poi ci sono anche quelli che ne hanno altri che sono comunque buoni, che sono il Gasseri, il Genseni si chiamano, che sono comunque lattobacilli di secondo livello, ma comunque buoni. Ma ce n'è anche uno cattivo, si chiama Lactobacillus inerts. Quindi oggi sappiamo delle informazioni importantissime che prima non si sapevano. Prima a noi bastava sapere abbiamo lattobacilli, stiamo a posto, oggi sappiamo che esistono i lattobacilli buoni e cattivi. Il più buono, Crispatus.
Benissimo, da quanto tempo ti chiedo ci sono queste, abbiamo raccolto queste informazioni comunque sui lattobacilli vaginali?
Allora, il primo studio che ha illuminato e ha fatto capire appunto che esistono 5 CST, si chiamano, di tipo vaginale, è di un certo Jacques Ravel, è del 2011. È lui che li ha caratterizzati. Ha detto: se sei CST1 sei Crispatus, se sei 2 sei Gasseri e così via. Quindi lo sappiamo da un po', ma i dati forti sulla fertilità ce le abbiamo negli ultimi 2 o 3 anni, perché prima sapevamo solo che essere, diciamo, dominata di lattobacilli e soprattutto di essere dominata da Crispatus era soprattutto positivo per, no, il rischio di vaginosi batterica, ovviamente, oppure di HPV. Oggi sappiamo che ruolo importante per la fertilità e anche e soprattutto per la fecondazione assistita.
Beh, questa è sicuramente un'informazione decisiva. Senti, posso chiederti di spiegare alle nostre amiche cos'è l'acronimo CST?
Sarebbe Community State Type, detto più volgarmente, non è proprio corretto, però vaginotipo, cioè sapere di cosa tu sei dominata nella tua vagina, perché ovviamente non avremo mai o bianco o nero, no? Esistono
Certo.
le sfumature, quindi hai un CST a dominanza Crispatus, a dominanza Gasseri. 100% è molto difficile, però diciamo che l'importante è che abbiamo più del 90% di lattobacilli buoni.
Benissimo, benissimo. Nel frattempo ti informo che abbiamo quasi 900 persone collegate, quindi devo dire che il tema
Suscita
è molto
interesse, sono
interessante, è molto interessante.
proprio
Allora,
troppo poco.
torniamo alle nostre utenti che ci chiedono anche questo. Dice, quando la flora vaginale non è in equilibrio, diciamo, c'è una disbiosi. Ecco, dicevo, ve lo dico. Ecco, addirittura il vocabolo giusto. Come può questa cosa dare fastidio alla motilità e alla sopravvivenza degli spermatozoi?
Beh, perché il fatto di avere la cosiddetta dominanza di lattobacilli, i lattobacilli abbassano il pH vaginale, il pH in vagina deve essere basso innanzitutto perché è più utile agli spermatozoi, anche perché va ad uccidere, crea un ambiente sfavorevole ai patogeni, che invece possono rappresentare un problema non solo per la motilità degli spermatozoi, ma anche un problema proprio come ambiente vaginale, perché fa crescere batteri che non ci dovrebbero stare in quell'ambiente. Quindi diciamo che se non c'è questa dominanza di lattobacilli si crea un ambiente di pH, di stress ossidativo che è sfavorevole di per sé alla vagina. Infatti sappiamo che c'è un aumentato rischio per esempio di lesioni da HPV, di progressione di HPV, ma nel frattempo c'è anche un ambiente meno favorevole per gli spermatozoi, che invece devono sopravvivere, devono stare bene e devono poter poi attraversare vagina, cervice, passare attraverso l'utero, raggiungere le tube, insomma fare un bel po' di strada. Quindi se noi già gli mettiamo i bastoni tra le ruote all'inizio non è proprio fantastico.
Certo, assolutamente, assolutamente. Senti, altra bella domanda. O soffro spesso di vaginosi batterica? Quindi questa condizione può rendere più difficile concepire naturalmente, lo dicevamo prima, ma si vede che ti sei collegata un po' in ritardo.
Purtroppo sì, ti dirò di più. Non solo, diciamo, aumenta le difficoltà nel concepimento, ma aumenta anche il rischio di avere problematiche poi in gravidanza qualora si instauri, perché oggi sappiamo che ci sono aumentati i rischi, purtroppo, durante la gravidanza, se si ha vaginosi batterica, se si è dominati di batteri non buoni, che non sono lattobacilli, con anche aumentato rischio addirittura di rotture precoci delle membrane o proprio di parto pretermine. Quindi ritrovare un equilibrio vaginale pregravidico ci aiuta a ottimizzare le chance di ottenere la gravidanza, ma anche una volta ottenuta preservare questa condizione ci aiuta a garantire un andamento a buon fine della gravidanza, perché il nostro obiettivo è sempre il raggiungimento del bambino nato a termine.
Certo, certo. Mi è arrivata adesso una bella domanda proprio in diretta, ce la fa Giulia, che ci dice: che differenza c'è tra microbiota vaginale ed endometriale, o meglio, c'è una differenza?
Grazie per la domanda, Giulia. Intanto sicuramente c'è differenza in quanto il microbiota vaginale è l'insieme dei microbi che vive all'interno della vagina. Invece il microbiota endometriale è quello che vive all'interno dell'endometrio. La domanda c'è differenza è molto bella, perché diciamo che fino a qualche anno fa si pensavano fossero completamente diversi, addirittura si pensava che l'utero fosse sterile. Ok, non ci fossero batteri. Oggi sappiamo che ci sono, sappiamo che il microbiota endometriale, quindi dell'utero, è una conseguenza di ciò che sale per via ascendente dalla vagina e anche un po' scende per via discendente dall'intestino, quindi attenzione ad avere problematiche di tipo intestinale, di disbiosi intestinale. Quello che sappiamo è che la carica batterica del microbiota endometriale è veramente bassa bassa, ma è quello poi cruciale per l'impianto. Però se vogliamo studiare la composizione del microbiota endometriale è un po' difficile, perché c'è il rischio tanto di sbagliare, di contaminazione, perché è proprio bassa carica batterica. Ecco perché noi studiamo il vaginale per capire indirettamente cosa c'è nell'endometriale, perché vari studi in letteratura ci dimostrano che c'è una strettissima correlazione proprio tra vaginale e endometriale, cioè il vaginale rispecchia ciò che c'è nell'endometriale.
Benissimo, grazie, grazie per la tua risposta. Abbiamo anche un ringraziamento da parte di un utente al quale evidentemente hai risposto con una domanda precedente, quindi grazie per la risposta. Benissimo, Martina continua a seguirci. Allora, andiamo avanti. Questa è un'altra bellissima domanda, perché parliamo di prevenzione e nel frattempo siamo diventate 1500, quindi tema assolutamente caldo. Allora, come posso fare prevenzione per mantenere l'ambiente vaginale al top per gli spermatozoi? Parliamo di igiene, cibo, cos'altro si può fare?
Beh, sicuramente mangiare bene, perché il microbiota intestinale è quello che contiene più alta carica microbica nel nostro organismo, è quello che più può condizionare questi distretti che sono più lontani, cioè endometrio e vagina. Sicuramente il modo per proteggerlo di più è essere certi di esserci ricolonizzate del 90% di lattobacilli, perché abbiamo detto avere questi lattobacilli è una grande protezione perché fornendo un pH acido di per sé ci proteggono anche se dovessimo venire in contatto anche con, non so, tramite un partner, no? Con dei rapporti non protetti, con dei batteri che non sono proprio buoni, ma avendo noi un pH acido e questa dominanza dei lattobacilli, abbiamo le nostre protezioni naturali. È normale che se non le abbiamo siamo molto, ma molto più vulnerabili. Quindi sicuramente fare un lavoro di costruzione del nostro, no, microbiota vaginale resiliente è importante e ci si può affidare a degli ottimi professionisti, anche appunto ginecologi, che possono effettuare un cosiddetto studio del microbiota vaginale. Si fa un tampone, normale, come quello che si fa poi culturale, cioè che si coltiva, si coltura, no, nella piastra, anziché fare quello si fa sequenziare, così sappiamo non solo se abbiamo lattobacilli, ma anche il tipo di specie e la percentuale. Così poi il clinico può andare a lavorare di precisione nel aumentare quelle determinate specie che ci servono. In questo caso, ripeto, Lactobacillus, in particolare il Crispatus, sappiamo essere il più protettivo.
Sì, infatti, guarda, qui arriva proprio una domanda di un utente che evidentemente ha scritto prima di questa tua affermazione, che dice: ho letto qui su Vediamoci Chiara del Lactobacillus crispatus che può essere d'aiuto per recuperare il microbiota vaginale. C'è vero questo per l'equilibrio del microbiota? Quindi sì.
Verissimo, però è importante lo studio prima perché ti spiego, se tu poi inizi ad assumere il Lactobacillus crispatus per bocca, per via vaginale, se c'è un problema di base, per esempio io ho 70% di streptococco oppure di Escherichia coli, quindi dei cattivi, c'è il rischio che la terapia comunque non ti funzioni. Quindi è importante capire da dove parto, se c'è qualcuno che non va bene, va eliminato con vari, insomma, rimedi o diciamo, degli ovuli, delle creme antibiotiche locali o quando è possibile evitare l'utilizzo di antibiotico, anche banalmente degli ovuli a base di acido borico che acidifica e fa da antibiotico naturale, quindi si deve abbassare un po' la carica di questi cattivi, fare un po' di spazio per poi inserire quelli buoni che avranno spazio per crescere, perché se io non creo questo spazio, e ovviamente i cattivi sono sempre un po' più forti, quindi dobbiamo cercare di indebolirli.
Benissimo, benissimo, perfetto. Senti, un'altra bella domanda ci arriva sempre da un altro utente che ci dice: c'è un legame tra la flora vaginale e il successo delle tecniche di PMA o di fecondazione in vitro?
Bellissima domanda, assolutamente sì. Sempre più evidenze mostrano non solo che più hai dominanza di lattobacilli, più hai probabilità di ottenere un bambino nato a termine, perché ripeto, quello che stanno mostrando i lavori è che non avere la dominanza di lattobacilli, non avere questo microbiota vaginale buono, non solo mette a rischio di non ottenere la gravidanza, ma mette soprattutto a rischio di aborto, quindi la otteniamo ma non va avanti. Quindi è importantissimo e ci sono oggi, grazie a queste tecniche di sequenziamento, il cosiddetto test del microbiota vaginale, che viene utilizzato in molti setting sperimentali proprio per studiare il ruolo di questo microbiota nelle tecniche di PMA, hanno mostrato che anche quando fai la fecondazione in vitro, la fecondazione assistita, avere la dominanza di lattobacilli, in particolare proprio di Crispatus, aumenta le probabilità di ottenere la gravidanza a termine. Avere invece dei batteri anaerobi, gram negativi, la prevotella, la garnerella, faccio dei nomi che sono abbastanza comuni, invece diminuisce tanto le nostre chance. E ricordiamoci, oggi sappiamo anche un altro lattobacillo cattivo che si chiama INERS, guarda caso, correla con ripetuti aborti. Ok, quindi dobbiamo anche stare attenti sempre a non dire ok, ho i lattobacilli, sto bene, ma capire che tipo di lattobacillo ho, perché questo cattivo tende proprio a consorziare, a stare insieme, a fare gruppetto proprio con questi cattivi.
E allora guarda, arriva qua la domanda che dice: ma se non ho i batteri giusti, posso prenderli da fuori? Che tipo di probiotici? Cosa dice la scienza al riguardo? Bella domanda.
Esatto, ci si può aiutare in quel modo, ma ricordiamoci che la terapia probiotica intanto va fatta di precisione, non si prendono i mix, si studia quello che ti manca e per quale fine, perché se ho un problema di vaginosi batterica posso scegliere anche tra due o tre ceppi di lattobacilli, se magari voglio più, diciamo, un target riproduttivo, devo cercare di andare più su un Crispatus. Ok, quindi di precisione, ma ricordiamoci che noi ci possiamo mettere quello che vogliamo, ma se poi non gli diamo da mangiare le cose giuste, quelli non sopravvivono e quindi non colonizzano, ce li metto fino a che li metto, ma poi muoiono. Quindi è fondamentale non solo il probiotico, ma anche il prebiotico, cioè il mangime che noi diamo a questi batteri. E qual è il prebiotico? Il cibo, soprattutto la fibra, la
Ecco,
verdura.
ragazze, quindi questa è sicuramente un'indicazione molto importante. Abbiamo anche chi ti ringrazia e che dice che sei molto simpatica. Sappiamo che siamo
Grazie.
seguiti anche dai partner e questo ci fa molto piacere. Rispondo a Silvia che ci chiede se questa live verrà salvata. Assolutamente sì, la troverai sia su Facebook che su YouTube. Quindi poi eventualmente se ti sei persa qualcosa potrai rivederla con calma. Poi comunque alcune delle domande dove abbiamo visto magari una maggior richiesta di informazione verranno trasformate in reel, quindi le troverete a disposizione anche in altri spazi, su Instagram, su TikTok, proprio perché ci rendiamo conto che in questa maniera forse riusciamo a raggiungere quante più persone possibili. Ecco, quindi qualcuno che evidentemente non ha sentito una delle tue risposte, ecco, ci sta chiedendo quali sono gli esami che possono essere fatti. Ecco qui c'è Jessica che ce lo chiede. Quali sono gli esami che si possono fare per capire come è messo il microbiota vaginale?
Esatto, fare un tampone, ma se si vuole fare proprio lo studio del microbiota vaginale, fare il tampone e non, diciamo, mandarlo ad analizzare come tampone colturale, bensì fare il tampone molecolare, quindi proprio il sequenziamento di tutto ciò che viene trovato, in modo tale che si riesca a avere proprio un quadro completo, perché purtroppo non tutti i batteri sono colturabili sulla piastra, quindi si rischia di non capire qual è il problema. Infatti, a volte noi indirizziamo, no, il team di ginecologi di vari centri di PMA indirizzano la paziente a effettuare un test del microbiota vaginale perché magari viene da tamponi culturali in passato che magari erano positivi oppure poi negativi. Per i principali patogeni, la Gardnerella, la Prevotella, il Mycoplasma, ma quindi dicevano loro assenti, però assenti anche lattobacilli. Allora giustamente ci si chiede: ma se sono assenti quelli, ma sono assenti anche lattobacilli, che cosa c'è? E la risposta spesso te la dà l'esame del microbiota vaginale, cioè sequenziare tutto.
Chiaro, chiaro, chiaro. Ok, Jessica, quindi la dottoressa ha risposto anche alla tua domanda. Allora, andiamo avanti. Ho un'altra bella domanda che ci fa un utente che ci chiede di CRISPACT, che dice, su Vediamoci Chiara, ho letto di un integratore che si chiama CRISPACT, serve solo per le vaginiti o può essere adatto anche per prevenire l'infertilità?
Allora, questo probiotico nello specifico è un probiotico che contiene 100% Crispatus, quindi sicuramente se si vuole cercare di avere una ricolonizzazione 100% Crispatus è indicato e sicuramente lo è anche per la fertilità perché già abbiamo detto che la dominanza ACST di tipo 1, quindi dominanza Crispatus, è quella che più correla con esiti positivi riproduttivi, non solo spontanei, ma anche da fecondazione assistita.
Però ecco, magari mi viene da dire, Gemma, parliamone comunque col medico, no? In ogni caso non facciamo fai da te neanche su questo, no?
Ma certo, assolutamente, anche perché poi, ripeto, ci sono tante pazienti che fanno terapie probiotiche anche da mesi, ma non si ricolonizzano. Perché? Perché purtroppo questi probiotici, questi prodotti non sono magici, vanno contestualizzati in delle terapie più ampie. Non è che io prendo quello e mi ricolonizzo, prendo quello e funziona. Bisogna essere guidati su come farlo, studiare prima la situazione, individuare il probiotico, che magari è quello, ma magari deve essere dato in combinazione a qualche altra cosa, e poi supportare tutto, ripeto, sempre con l'alimentazione, se no rischiate che comunque non vada in porto.
Certo, certo, certo. No, mi raccomando, ragazze, lo diciamo sempre, da questi canali evitiamo il fai da te, cioè parliamone col medico, perché noi non siamo medici, nello specifico non sono un medico, quindi magari ecco, ci possiamo trovarci di fronte a situazioni che sembrano in un certo modo mentre in realtà sono in un altro, quindi parliamone sempre col medico prima di acquistare o di assumere un qualunque prodotto, mi raccomando. Nel frattempo siete oltre 2200, quindi ancora una volta sono contenta di questo evento, vuol dire che ce n'era bisogno. Vedo tanti partner e questo pure mi fa molto piacere. Arriva infatti una domanda che riguarda proprio il liquido seminale. Angelica che ci dice, ma esiste un microbiota del liquido seminale? Se sì, quali esami si possono fare per scoprirlo?
Assolutamente, esiste anche il microbiota seminale. Mostriamo la domanda di Angelica. Però non è ancora ben studiato e consolidato così come lo è il microbiota vaginale. Se ovviamente si sospetta esserci un problema a livello di natura infettiva che riguarda il liquido seminale, in quel caso sicuramente lo strumento più utilizzato dai clinici è la prescrizione della spermiocultura, appunto, oppure si fa direttamente il tampone, ma sono ovviamente sempre culturali. Si sta studiando anche molto del microbiota seminale come sequenziamento, ma purtroppo ancora non siamo arrivati al livello di certezze che ormai abbiamo del vaginale, quindi ancora non esiste, se la domanda è quella, proprio un cosiddetto test del microbiota seminale come c'è per il vaginale per capire la composizione in relazione agli esiti riproduttivi.
Certo, certo, certo. Allora, altra bella domanda ci arriva qui da un utente che ci dice, ma c'è un collegamento anche tra microbiota intestinale e microbiota vaginale?
Sì, come dicevamo prima, è tutto in comunicazione e il microbiota, voi pensate, il microbiota vaginale è già lui 100.000 volte maggiore rispetto all'endometriale e l'intestinale è 100.000 volte maggiore rispetto al vaginale, quindi abbiamo il più grande contenitore, l'intestino, di germi che noi abbiamo e soprattutto va a modulare questo contenitore attraverso il torrente ematico circolatorio. Questa disbiosi può essere propagata, come viene propagata, attenzione, l'infiammazione. Se io ho una disbiosi intestinale, infiammazione cronica intestinale, questa viene propagata in altri distretti. Infatti oggi sappiamo che ad esempio c'è una stretta correlazione tra disbiosi intestinale e vulvodinia. Migliorando la disbiosi intestinale migliora la vulvodinia. Cioè, noi dobbiamo avere una visione un po' più olistica del nostro corpo, delle nostre problematiche, tante, ma lo diceva Ippocrate, insomma, che tutte le malattie hanno origine all'intestino, eppure non sapeva l'esistenza del microbiota intestinale. Oggi tante patologie si sanno essere molto modulate dal microbiota, infatti esiste l'asse intestino-cervello e tutte le patologie di tipo neurologico. L'asse intestino-pelle con le patologie dermatologiche, l'asse intestino-fegato, quindi se noi non stiamo in equilibrio là, verosimilmente non stiamo in equilibrio altrove. E per esempio anche tante problematiche, pazienti che soffrono di patologie correlate all'infertilità, l'endometriosi, la sindrome dell'ovaio policistico, addirittura oggi sappiamo i fibromi uterini, sono tutte problematiche che sono state associate proprio anche alla disbiosi intestinale. E ora si sta cercando di capire se è ovviamente un qualcosa che dà conseguenza all'altro, cioè è la disbiosi che mi fa venire l'endometriosi oppure è nel momento in cui io ho l'endometriosi questo mi provoca uno stato infiammatorio cronico, no? Stanno cercando di capire cosa viene prima, no? Cioè un po' l'uovo e la gallina, poi è sempre un po' difficile capirlo. Però tanti studi, per esempio l'endometriosi, uno studio importantissimo uscito ormai 2 anni fa, ma per noi recentissimo, dimostrava proprio questo, che le pazienti con endometriosi avevano nell'endometrio una specie del Fusobacterium bacterium nucleatum che è intestinale e era nell'endometrio di queste pazienti. Allora, cosa hanno fatto? Proprio per capire questo nesso causale, hanno preso questo Fusobacterium, l'hanno inoculato nel modello animale, ovviamente in vivo, nei topi, e questi topi, guarda che hanno sviluppato l'endometriosi. Questo è un dato, no? Forte.
Assolutamente, assolutamente. Senti, ho un'altra bellissima domanda che dice questo: ma ci sono degli articoli per la vagina, come ad esempio ovuli, detergenti, ma anche sexy toys, che possono essere controindicati quando si cerca una gravidanza?
Certo, allora basti pensare che se uno fa il test del microbiota vaginale viene chiesto per 7 giorni prima di astenersi da avere rapporti sessuali non protetti, anche rapporti orali, uso di sexy toys, proprio perché possono alterare il microbiota vaginale. Quindi nel momento in cui lo devo studiare devo cercare di avere un dato più possibile chiaro. Quello che è emerso da vari studi è che il microbiota vaginale viene molto modulato da vari fattori. Il peso corporeo, avere un BMI alto ti diminuisce la presenza di lattobacilli in vagina, soprattutto di crispatus. Fumare, bere alcolici, ma lo sai che cosa anche tanto? L'utilizzo di o detergenti sbagliati oppure l'utilizzo di proprio probiotici sbagliati. Ok, magari si pensa di fare meglio mettendo alcune cose, ma alla fine magari ci peggiora addirittura. Per questo bisogna sempre, mai il fai da te, ma affidarsi a un clinico che sia esperto proprio di questo settore.
Beh, certo, anche il detergente può essere una di quelle cose che è inadatta alla nostra condizione, no? Ognuno di noi è diversa. Magari...
al discorso, certo, del pH. Il pH è fondamentale.
Certo. Certo, ognuno di noi è diversa, quindi ricordiamoci che quello che magari va bene per me può non andare bene per te, o può andare magari bene per mia cugina ma non per la mia amica, no. Quindi
ecco, infatti il messaggio non copiate,
no, assolutamente, o comunque chiedete, proprio perché ognuna di noi è diversa.
La medicina del futuro è la medicina della personalizzazione, la medicina di precisione. Dobbiamo studiare chi è la paziente, le sue abitudini, quello che fa, la sua predisposizione genetica, in che ambiente vive, e in base a quello decidere cosa fare. Solo così si può avere una poi medicina di successo e nutrizione anche di successo, tutto contestualizzato.
Certo, il tema dell'alimentazione che tu hai lanciato più volte oggi secondo me è proprio fondamentale, perché alle volte non ci rendiamo conto che magari mangiando una cosa che ci sembra normale mangiare o che siamo abituati a mangiare, poi magari non ci facciamo un autogol perché non ci va benissimo.
Ma assolutamente, io dico sempre, è la più lenta forma di avvelenamento, perché la cosa che facciamo più spesso ogni giorno mangiare, quindi ha un potere potentissimo. E quindi magari non ce ne accorgiamo, ma piano piano ci possiamo ammalare da soli.
Certo, d'altra parte insomma sappiamo anche che le comunità che vivono più a lungo, dove le persone vivono più a lungo, hanno comunque una dieta estremamente rigorosa poi alla fine, no? Per esempio sia quelle comunità del Giappone come anche la nostra in Sardegna, quindi hanno un'alimentazione che è comunque molto rigorosa nella sua semplicità.
Stavo aggiungendo, è semplice. Le cose più semplici, più processiamo, più manipoliamo, più lavoriamo, più creiamo problemi, perché andiamo a inserire tutta una serie di sostanze che oggi sappiamo essere nocive per chi? Soprattutto per il microbiota intestinale, gli interferenti endocrini. Sappiamo tutti quanto fanno male, sappiamo tutti come gli interferenti endocrini, il bisfenolo A, eccetera, eccetera, creano problemi anche e soprattutto di natura riproduttivi. Perché? Perché sono interferenti del sistema endocrino, e il sistema endocrino è fondamentale per la riproduzione, ma non solo perché mimano l'azione ormonale, ma anche perché molti di loro inducono disbiosi intestinale, alterano la flora intestinale e quindi ti aumentano questo rischio di patologie correlate all'infertilità. Ritorniamo all'endometriosi, sindrome dell'ovaio policistico, fibromiuterini, addirittura menopausa precoce. La disbiosi intestinale è stata anche associata a questo.
Eh sì, per forza. Senti, sempre parlando di intestino, dice l'infiammazione che deriva da un intestino sbagliato può rovinare la qualità degli ovociti e degli spermatozoi? Non soltanto, diciamo, creare un ambiente accogliente, ma addirittura inficiare quella che è la produzione di ovociti?
Sì, non tanto la produzione quanto l'ambiente, peggiora l'ambiente all'interno del quale l'ovocita si va a sviluppare, perché l'ovocita lo dovete immaginare all'interno di un follicolo circondato da fluido follicolare. Il fluido follicolare rispecchia ciò che siamo noi. Ci possono essere sostanze antiossidanti o pro-ossidanti, citochine pro-infiammatorie. Quindi se io ho una condizione infiammatoria, anche se in un'altra sede, che poi non è così lontano dalla pelvi, l'intestino, insomma, stanno anche piuttosto vicino, questo ambiente ossidativo e lo stress ossidativo influenza negativamente, impatta certo negativamente la competenza dei gameti, che siano essi ovociti nella donna e spermatozoi nell'uomo. Quindi sì, però la notizia buona è anche se uno per tempo fa le cose giuste, considerate che la follicologenesi comunque dura circa 3 mesi, anche di più lo facciamo e meglio è, però già rivedendo un po' le proprie abitudini di stile di vita, alimentari, fumo, l'alcol, l'alimentazione sbagliata, a risolvere questa problematica intestinale, può non far altro che avere un effetto poi a cascata positivo che abbiamo sulla nostra anche condizione dei gameti.
Certo, noi non ci pensiamo, ma come dicevi giustamente tu prima, siamo un tutt'uno, quindi non è che se un pezzo non funziona non ha degli effetti anche altrove, no? Quindi questo mi sembra assolutamente, assolutamente chiaro, anche se questa secondo me è più, diciamo, una cultura recente rispetto al passato, no? Forse prima eravamo un pochino più concepiti come pezzi separati, oggi invece abbiamo capito che l'essere umano è un tutt'uno.
Infatti, diciamo, poi il medico internista è quello che poi cerca più di fare, no, la quadra e unire tutti i tasselli, perché poi quello è importante. La cosa che tu dici è giustissima e si è capita poi negli ultimi anni ancora di più, proprio perché anche la medicina, che ha fatto dei grandi passi avanti, le tecniche di fecondazione assistita, abbiamo visto che ci aiutano, ma fino a un certo punto. Ciò che fa poi la svolta è la fecondazione assistita, ma insieme a un programma mirato che prepara la paziente al meglio, andare ad arrivare poi a fare il trattamento di fecondazione assistita con la condizione migliore endocrino, metabolica e di microbiota. Quindi prepararsi prima di farla, perché se noi poi la facciamo, ma non stiamo nelle condizioni migliori, purtroppo ci sono fattori modificabili, e quindi è un peccato che non li abbiamo modificati prima, che possono comunque mettere a rischio l'impianto di quell'embrione preziosissimo generato con la PMA. E tante infertilità cosiddette idiopatiche, sine causa, che sono il 15-20%, è tanto l'infertilità sine causa. Di fatto, studiando poi meglio la paziente, abbiamo visto che ricadono proprio in questi problemi, in problematiche di infiammazione cronica di basso grado, di appunto stress ossidativo, problematiche di squilibri ormonali, di insulino resistenza e così via. Quindi ci sta aiutando tanto a riempire tanti piccoli tasselli del puzzle, questo aspetto sia del microbiota sia alimentare.
Benissimo, benissimo, grazie. Vedo che ci seguite anche da Catania, grazie. Benissimo. Allora, andiamo avanti. Ecco, qui c'è una bellissima domanda perché prima parlavamo di alimentazione e la domanda è questa: come può la dieta agendo sul microbiota intestinale influire anche sulla fertilità? Lo abbiamo detto adesso, però allora, quali sono i cibi che dovrei mangiare o evitare?
Allora, non ci sono dei cibi magici, come se non ci sono i cibi completamente cattivi. È sempre, diciamo, un po' intanto la dose che fa il veleno, direi, come diceva Galeno all'epoca, è sempre una questione di equilibrio. e soprattutto di composizione del pasto, cioè quello che noi dobbiamo fare è cercare di concepire un'alimentazione a partire dalla colazione. Per esempio, sappiamo ormai che saltare la colazione può rappresentare un vero problema sia per il nostro equilibrio endocrino metabolico, ma anche per la fertilità. Ci sono studi che ti dimostrano proprio questo. Quindi fare una colazione ben bilanciata, un pranzo e una cena bilanciato, vuol dire comporre il pasto di alimenti in equilibrio, perché se io mangio 200 grammi di riso basmati, in teoria il riso basmati fa bene, ma se io lo mangio in una quantità adeguata, se io sono per esempio insulino resistente, ho delle problematiche di equilibrio glucidico e mi mangio 200 grammi di riso senza fonti di verdure, senza fonti appunto di fibra o un bilanciamento proteico, è normale che io sto creando un problema. Cioè non è un pasto sano. Un pasto sano è un pasto equilibrato, dove io ho la mia porzione di carboidrati, la mia porzione quindi possono essere, no, della pasta, del pane, dove ho poi la mia porzione di proteine, di verdura, quindi fibra, dove è tutto ben bilanciato. Quindi non è il singolo alimento, e io in che contesto lo metto. Pure se mi prendo un gelato, non mi fa male se io mi prendo due palline di gelato, ma se io ci pranzo non va bene. Se io mi mangio un pesce al forno con dei fagiolini lessi e poi due palline di gelato al cioccolato, non muore nessuno. Cioè io sono molto antidemonizzare, no, questo alimento è terribile. Non è neanche una questione di calorie, cioè giudicare un alimento dal numero di calorie è come giudicare un libro dal numero di pagine. Cioè tu devi vedere anche e soprattutto il contenuto. Quindi se io prendo un avocado e che ha tantissime calorie, mezzo avocado, pane con avocado spalmato, pane e olio, rispetto a una barretta iperproteica, cioè dal punto di vista di microbiota è molto più salutare il pane con l'olio, dal punto di vista antinfiammatorio rispetto alla barretta proteica, ma magari quella ha meno calorie, ma non vuol dire nulla. Cioè io col cibo metto un segnale all'interno del mio corpo, quindi dobbiamo dare molto più valore alla qualità e alla semplicità rispetto alla quantità.
Certo, no, questo quello che hai detto è fondamentale, amiche, mi raccomando, perché obiettivamente, insomma, non è sempre la conta delle calorie, come dicevi giustamente tu, che fa la differenza, ma anche che cosa stai mangiando, soprattutto.
Soprattutto nella fertilità, dove devi aumentare tanto i grassi buoni, quindi alla fine le calorie ti schizzano, eppure le persone dimagriscono, ma gli torna il ciclo, ma iniziano ad avere ovulazioni irregolari, insomma.
Sì. Certo, infatti questo è un altro tema importante e ne consegue subito dopo una bellissima domanda che riguarda proprio la PCOS. Dice questo: è vero o è una bufala che un intestino non in forma di esbiosi possa contribuire a problemi come la sindrome dell'ovaio policistico, l'endometriosi, che spesso sono legate alla fertilità? E quali sono i meccanismi dietro questa cosa? In realtà lo abbiamo appena detto, magari lo ribadiamo per quest'utente che evidentemente si è collegata con un pochino di ritardo.
Sì, abbiamo proprio già fatto la premessa in cui spieghiamo che c'è una stretta correlazione tra disbiosi e aumentato rischio di insorgenza di patologie correlate all'infertilità: endometriosi, sindrome dell'ovaio policistico, insorgenza di fibromiuterini, endometrite cronica, menopausa precoce. Il meccanismo è proprio che questo tipo di disbiosi va anche a alterare l'equilibrio ormonale della donna. Cioè, per esempio, nell'endometriosi, l'endometriosi è una patologia estrogeno dipendente. Noi sappiamo che alcuni batteri intestinali formano una popolazione, si chiama estroboloma, che possiede un enzima. Questo enzima si chiama beta-glucoronidasi. Che cosa fa? Va a togliere delle bandierine dagli estrogeni, bandierine che servono come segnale di eliminazione. Quindi noi dovremmo eliminare il 90% di questo quantitativo e tenere solo il 10%. Questo enzima di questi batteri la va a rimuovere, quindi a noi vengono inseriti, vengono lasciati nel nostro organismo un maggior quantitativo di estrogeni, determinando iperestrogenismo, determinando l'insorgenza di patologie come l'endometriosi. Quindi un primo meccanismo è microbiota, equilibrio ormonale nella donna, ma anche, per esempio, l'associazione tra microbiota e infiammazione. Se io ho un eccesso di proteobatteri, i proteobatteri nell'intestino dovrebbero stare intorno al 4%, se io ce l'ho al 10%, ho determinato un enterotipo proinfiammatorio, carico di lipopolisaccaride che va a far permeare poi le membrane, mi dà la sindrome dell'intestino permeabile, enterotipo proinfiammatorio e DLPS tipico della paziente endometriosica. Quindi quante cose noi possiamo andare poi a modulare con la probiotica, ma soprattutto con l'alimentazione, abbassando queste cariche, per esempio, di proteobatteri, modulando in senso antinfiammatorio, aggiungendo dei batteri butirrato produttori, oppure alimenti che fanno sì che tu produca butirrato nell'intestino, che è un antinfiammatorio. Cioè, il cibo è come un farmaco se uno lo sa usare sapientemente.
Certo, certo, certo. Senti, a questo proposito ti volevo chiedere, diciamo, l'abitudine che ormai in qualche modo hanno soprattutto le nuove generazioni, perché magari la mia, insomma, è un po' passatella, per così dire, per cui siamo più abituati a mangiare a casa, o comunque abbiamo meno abitudine a mangiare fuori. Ma l'abitudine a mangiare fuori è spesso alimenti che non sono proprio tanto raccomandabili. Sta avendo degli effetti a livello di fertilità sul livello nazionale? Io non so se tu hai dei dati, per esempio, che da questo punto di vista potrebbero essere interessanti.
Assolutamente, l'alimentazione lo condiziona tantissimo. Ora, per fare un esempio che c'entra relativamente con la fertilità, ma è uscito un alert, un lavoro importantissimo, proprio forse un mese fa, dove mostrava e metteva in correlazione come l'alimentazione delle bambine è, a prescindere dal loro peso corporeo, quanto più importante, che correla con l'insorgenza del ciclo precoce, della pubertà precoce, che sta diventando un problema importantissimo, perché le bambine mestruano sempre prima e questo è un grande problema anche nell'ottica poi dell'aspetto fertilità. Quindi c'è una grande correlazione tra le abitudini alimentari e la fertilità, e così come scorrette abitudini alimentari, sempre perché passano tra vari meccanismi: alimentazione come modulatore dell'infiammazione in senso pro antinfiammatorio, cioè la dieta può rappresentare benzina che alimenta il mio fuoco o acqua che lo spegne. Quindi l'alimento che modula l'infiammazione e i processi epigenetici, quindi l'espressione dei geni pro-antinfiammatori, l'alimentazione che modula il microbiota. Tramite questi due meccanismi principali va a interferire con la nostra salute e anche con la nostra salute riproduttiva, quindi la fertilità.
Certo. Certo, ti ringrazio. Tra l'altro potrebbe essere anche questo, come dicevi, una causa invece di menopausa precoce, no? Perché questo è un altro tema che andiamo incontrando. Da una parte abbiamo una menopausa che si è estremamente allungata, no? Arriva sempre più tardi, ma anche chi invece ha il problema contrario, no? Quindi
abbiamo pazienti che hanno 35, 34, 35 anni che hanno già una riserva ovarica di pazienti di 45 e sono infertilità cosiddette, cioè delle menopause precoci cosiddette idiopatiche. Perché? Perché prima noi sapevamo che se avevi la sindrome dell'X fragile, quindi una problematica di tipo genetico, comportava un'insorgenza di menopausa precoce, ma poi in tante pazienti la scriviamo e quella non è positiva. E che cosa troviamo? Troviamo per esempio la stretta associazione con patologie autoimmuni, pazienti con patologie autoimmuni. Perché? Perché la patologia autoimmune è comunque una patologia infiammatoria cronica.
Chiaro.
Quindi tutto ciò che è e tante ancora ne dobbiamo studiare, è stato anche messo in correlazione problematiche di disturbi del comportamento alimentare, pazienti molto che sono state in pubertà molto sottopeso, che hanno avuto problematiche di deficit nutrizionale importanti in adolescenza. Quindi il concetto che dobbiamo trasmettere a queste future generazioni è che tramite le loro abitudini modificabili, lo stile di vita, l'alimentazione, loro possono preservare la loro fertilità, perché soprattutto nelle donne va preservata, perché noi nasciamo già con una riserva ovarica predeterminata, quindi ce ne dobbiamo prendere cura, e prendersene cura passa per le buone abitudini, che sono alimentazione, stile di vita. A fumare ci fa andare in menopausa 4 anni prima, ok? Quindi sono tutte cose che poi uno consapevolmente sceglie, però deve fare delle scelte anche alla luce di quelle che possono essere le conseguenze.
Chiaro, chiaro, assolutamente. Senti, ho un'altra bella domanda che riguarda il parto pretermine. Anche questo può essere in qualche modo determinato da un problema di microbiota vaginale?
Assolutamente, ci sono dei lavori incredibili su riviste importantissime, quelle insomma proprio su Nature Medicine, che hanno dimostrato proprio che il maggior rischio di parto pretermine ce l'hanno le pazienti che hanno delle problematiche nel microbiota vaginale di CST di tipo 4, diciamo, quindi problematiche di infezioni, per esempio da Gardnerella, insomma di batteri che sappiamo essere negativi e cattivi, e il minor rischio ce l'hanno le pazienti che sono colonizzate CST di tipo 1, quindi CRISPATUS. Quindi un'importante associazione tra parto pretermine e composizione del microbiota vaginale, attenzione, proprio visto addirittura prima dell'ottenimento della gravidanza, nelle primissime fasi. Se io studio il microbiota vaginale vicino al parto, non è più predittivo, lo è di più se io lo vado a studiare nelle primissime fasi di gravidanza.
Benissimo, benissimo. Ecco qui un'altra utente che ci parla di CRISPACT per l'appunto, no? Ne parlavi prima del CRISPATUS,
Ripeto,
dice.
un prodotto che contiene CRISPATUS all'interno, per questo probabilmente le è stato consigliato proprio perché per andare a ricolonizzarla di CRISPATUS.
Certo, infatti dice, me l'ha prescritto la ginecologa, quindi insomma in questo caso è assolutamente una, ecco, la riprendiamo un secondo, ecco, è sicuramente consigliato dal medico, quindi ok. Senti, ho un'altra bella domanda che ci chiede questo, dice, quali specialisti medici dovrei consultare per avere un approccio completo che tenga conto del microbiota e della fertilità? Quali sono gli specialisti a cui mi devo rivolgere? Quali sono gli specialisti a cui mi
Allora,
devo rivolgere?
ci sono sicuramente dei ginecologi che devono essere esperti anche in questo aspetto di microbiomica clinica, se no ci sono anche tanti colleghi biologi, biologi nutrizionisti o biologi comunque formati per l'aspetto di microbiologia clinica.
Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo risposto a tutte le domande delle nostre utenti. Faccio giusto un ultimo scroll per vedere se abbiamo risposto a tutto, ma credo proprio di sì. Quindi ti ringraziamo Gemma per essere stata con noi. Sicuramente ti richiameremo per altre domande su questi temi che sono così caldi, perché insomma avere 2.000 persone che ci hanno seguito, soprattutto diciamo nell'ultima mezz'ora abbiamo avuto 2.000 persone collegate, quindi vuol dire che il tema è assolutamente molto caldo. E per il resto, amiche, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutte!
Ciao a tutte, grazie!